La puntata numero 101 di TN Radio. Abbiamo chiuso con i botti l'anno scorso, non per il Torino, ma perché, non so se vi ricordate, se non ve lo ricordate andatevelo a rivedere, c'è stato ospite con noi Giampiero Ventura in onore della puntata 100, e direi che ripartiamo coi bottissimi. Non c'è Ventura oggi, però questa volta il Torino ci ha fatto sognare. Non riuscivo a trovare un modo meno retorico di dirlo. Ciao Gualtiero La Sala, ciao Federico Bosio, questo è TN Radio, il podcast di Toro News.
Ciao Nick.
Ciao Fede. Ciao Nick.
Bentrovati,
auguri.
Auguri, buon anno.
A proposito di Ventura, sarà il caso di tirare fuori le bandiere dai cassetti? Lui lo ripeteva tanto. Sarà il caso?
Ma tu hai una bandiera nel cassetto, Fede?
No, io qualsiasi cosa ce l'ho esposta, però era una frase che piaceva.
A casa di Federico Bosio si può riconoscere da 10 km di distanza, perché ogni notte spara i petardi granata. Infatti vicini.
Fumogeni dentro casa.
No? Esatto. Sta sempre fatto di fumogeno. Oh, ma quanto siete contenti, quanto siete sorridenti!
È quello il bello, è il bello e il brutto di vincere. Poi alla fine sei quest'aria eterea, dici, ah ma che bello,
infatti,
il giorno dopo.
Non ubriachi, ubriachi di gol. E infatti faremo una puntata triste, sgualfa, chiuderemo dopo mezz'ora perché avremo finito le cose da dire. Perché quando vinci poi va sempre tutto bene, sembra quasi inutile, meglio goderselo che parlarne.
Infatti non so cosa facciano a fare gli altri podcast delle squadre tipo, che so, Juventus, Milan, Inter. Cosa li fate a fare? Cioè, effettivamente siamo bravi.
Il trucco è trovare sempre qualcosa di cui lamentarsi.
E io ho trovato qualcosa di cui lamentarsi.
Però...
Pazzesco, aspetta, la bomba di Gualtiero La Sala.
No.
Dopo che il Torino ha battuto 4-0 la Fiorentina in casa, la vuoi tenere per dopo?
Sì, vabbè, ma è una cosa veramente troppo banale. È veramente per aizzare gli animi e per farci litigare.
Sì,
ok,
sì,
allora...
Sì. Sì,
no.
Litighiamo.
Vai, dai, allora subito. Litighiamo subito.
Allora, la partita di ieri è stata molto molto bella, siamo tutti d'accordo, stupenda. Non c'è stato tatticamente neanche un errore, non c'è stata neanche un'imprecisione a cui appellarsi. Infatti io vado a guardare quello che è successo fuori dal campo. Ovvero, raccolgo le impressioni di molti tifosi, perché mi sono accorto che molti tifosi si sono lamentati di questa cosa qua. Il capitano Belotti, che molto spesso è stato, diciamo, criticato per non metterci la faccia quando si perde, almeno metterci la faccia quando si vince, avrebbe quantomeno apprezzato la popolazione granata, un post, un complimento, qualche parola, qualcosa da parte sua, e io mi ritrovo d'accordo.
Ma siamo proprio alle critiche strumentali.
Siamo proprio alle critiche inutili.
Belotti non è mai stato uno che ha parlato sui social. No, è stato il capitano, non è mai stato uno che ha parlato sui social. A me sarebbe piaciuto più che altro nei momenti di difficoltà, dopo una vittoria 4-0, se uno che tranquillamente sta zitto. Non vedo perché non potesse stare zitto anche oggi. Cioè.
Ma ti complimenti con i ragazzi che l'hanno fatto anche senza di te.
Ma che è un po' il trend di questo.
Mette un post tutte le settimane, si prende insulti sempre.
Ma no, ma non è mettere posto tutte le settimane, lo fai quando accade qualcosa di eccezionale, ovvero quando perdi 7-0, che ci starebbe, che ti caricano giustamente di insulti, o ti prendi complimenti quando vinci 4-0.
Ma lui comunica poco sui social, Belotti, è sempre stato così.
Ma sì, quello era un esempio.
Belotti comunica poco.
Belotti Punto. Comunica poco. Ecco, quello
ha sempre comunicato sul campo.
E c'è comunica molto poco sui social.
E ci è sempre piaciuto, in realtà, questa cosa, che comunicasse sul campo. Ma, ok,
così polemica.
Per una volta. Per una volta.
Vinto 4-0 contro una squadra della Madonna, di post di Belotti. Ma
bisogna parlare delle cose che non si caga nessuno, dai. Cioè.
Invece parliamo delle cose che si sono viste. Torino demolito, la Fiorentina soprattutto, ci sono stati 10 minuti nel secondo tempo assolutamente ruggenti, praticamente il Torino, se non sbaglio, ha segnato tutti i suoi gol tra il 15° e il 30° più o meno, non ricordo, un quarto d'ora.
9 al 30.
Ah, infatti, 10 minuti praticamente di fuoco e ogni gol che si sommava in noi continuava a crescere la paura di quanto potesse andare male. Noi ci siamo scambiati molti messaggi sulla chat perché era evidente che non poteva continuare così. 1-0 va bene, su 2-0 già vedi magari gli spettri dell'Empoli, che in cui ti espellono un giocatore e la squadra avversaria rimonta, sul 3-0 si aprivano una serie di nuove possibilità inesplorate.
3-0 alla fine.
No, no,
Sul 3-0.
chiedevamo. Ma che
No, vabbè, dico in questa stagione, scusami, con
ah,
Juric. Sì, io mi ricordo per esempio era Verona-Torino. Verona-Torino, certo.
Verona-Torino. Sì. Spettacolo. Ci
Poi c'era
chiedevamo come
stato.
saremmo riusciti a rovinare tutto questa volta, ma
E invece no.
ci
E
siamo stati
invece no,
migliorati.
anzi, hai sigillato col 4-0 nel secondo tempo. Infatti, la cosa di cui io personalmente sono più contento tra quelle che ho visto ieri è stato non tanto i 4 gol, perché sono stati comunque ricercati, ma in parte episodici e Terracciano non ha fatto grandi parate, cioè non è che hai bombardato la squadra avversaria e hai fatto 4 gol. Hai sostanzialmente, mi sbaglierò, tirato 4 volte e fatto 4 gol, ma la cosa interessante è non aver concesso niente. E quella è la cosa che mi è piaciuta veramente del Torino di ieri. Cioè la Fiorentina non ha fatto nulla, c'è stato un tiro di Vlahovic nel momento migliore loro, tra il secondo e il terzo gol, e in cui è riuscito a staccarsi di mezzo metro per la prima volta praticamente da Bremer e a girare in aria senza riuscire a dare potenza. Un po' di azioni di panico nel finale, ma per il resto non hai concesso niente a una squadra molto forte. Questa, secondo me, è il vero dato che ci portiamo, il vero dato interessante e positivo che ci portiamo dietro, ancora più dei 4 gol fatti, che comunque sono sempre una delizia.
Sì, dal punto di vista difensivo è stata una partita giocata benissimo. Ancora stanno cercando Vlahovic che dovrebbe essersi nascosto nei dintorni dello stadio. Imbarazzante la prestazione, cioè il confronto fisico, innanzitutto, tecnico, cioè non c'è stato niente a favore di Vlahovic, il miglior attaccante del campionato, cioè per me fortissimo assolutamente, ma questo ha messo proprio la ciliegina sulla stagione di Bremer, che non è ancora finita e ha ancora margini di miglioramento, tra l'altro. Ma io sottolineerei anche il fatto che sia Gigi che Rodriguez hanno fatto un partitone, quindi dal punto di vista difensivo non è passato nulla. L'unico che ha fatto un pochino, mi ha tenuto un attimino in apprensione, ma perché con i suoi movimenti, eccetera, un po'. E Nico Gonzalez, che effettivamente col suo estro ha messo un po' in apprensione in due occasioni, un colpo di testa. Un tiro ci ha battato malissimo, però
In
è
realtà, secondo
semplicemente.
me, proprio su Nico Gonzalez, nei primissimi, prima di iniziare a registrare, ho guardato la prima mezz'ora della partita, che era quella in cui si è capito, no? Come poi sarebbe girato il resto dell'incontro. E c'è stato molto interessante, non so se ve lo ricordate, lo scatto di Nico Gonzalez dall'area, diciamo, verso la sinistra, per provare a saltare Gigi in velocità, e la reattività del Torino di ieri si può riassumere benissimo in come Gigi, partendo da fermo, riesce a contenere Nico Gonzalez e a spegnere un'occasione comunque interessante. Il Torino ci era proprio atleticamente sul pezzo, nonostante per 3 giorni e mezzo, dal 5 all'8, calcolavamo prima, non si sia potuto allenare.
Sì, no, ma ieri veramente nessuno, non ce n'è uno che ha fatto una prestazione normale, cioè tutti una prestazione super. Citavate Gigi e Rodriguez ai lati di Bremer, ma chiunque altro. Cioè, forse la prestazione più normale l'ha fatta Gemello, che all'esordio in Serie A,
Che infatti nelle pagine di Toro News è l'unico che si è preso meno di 7, perché non ha toccato palla
ha toccato
praticamente.
due palloni. Sì, ha fatto una bella parata sul colpo di testa di Nico Gonzalez nel secondo tempo.
Bravo.
Basta. Nel primo tempo Vlahovic gli ha fatto un passaggio. Ma veramente, ma poi quanto, veramente la cosa più bella di tutte, ma quanto ha corso il toro? Cioè, è una cosa stranissima da dire, ma quanto ha corso il toro rispetto all'avversario per 90 minuti più recupero in fase offensiva, in fase difensiva, nel recupero palla, ma quanto? Cioè, è una allucinante. Non ci posso credere io che siamo diventati una squadra che corre. Cioè, abbiamo passato 3 anni con quattro allenatori diversi a essere l'ultima squadra per chilometri percorsi in Serie A. Cosa che eravamo già con Mihajlovic, tra l'altro, ben prima del baratro. Cioè, erano anni che non correvamo praticamente.
Proprio di natura.
Sì, cioè, no, ma
Dai,
tantissimo.
un po' questa cosa qua si ricollega ovviamente al lavoro che sta facendo Juric e alle parole che ha detto lui stesso. Quanto è cambiato in 5 mesi? Quanto è cambiato da Fiorentina a Fiorentina?
Sì,
Sì.
perché lui continua a citare quella di Firenze come la peggior partita della stagione del Toro. si può essere d'accordo o meno, comunque sicuramente è una delle peggiori è stata. E quella di ieri forse è stata la migliore, l'abbiamo detto tante volte, ma forse quella di ieri veramente nella totalità
sì.
La migliore, ma per distacco, cioè proprio come costanza. Non hai mai calato l'attenzione, anzi volevo ricollegarmi a quello che diceva Nick prima, perché a inizio secondo tempo, anche se eri già sul 3-0, la controllavi ampiamente, la Fiorentina ha provato più o meno ad avere una reazione di nervi, si è riversata un po' in avanti. Ci sono stati quei 5-10 minuti che non è che hai detto oddio questi la riaprono, però erano lì. E tu nel momento migliore hai fatto il quarto, cioè hai proprio stroncato le gambe. E lì sul quarto eri proprio ammazzati, cioè non c'era più partita. Forse hai anche un po' rallentato dopo, nel senso che non sei più andato ai 1000 all'ora, forse solamente ai 900. Cioè...
Rischiando tra l'altro di segnare il quinto in due, sì, in due situazioni diverse, quindi... Tanta roba, tanta roba. Forse mi sono interrotto prima. Mi sei interrotto.
Sì, sei saltato.
No, infatti, io quello che sto dicendo è che tra Fiorentina e Fiorentina facevo il confronto. Quanto è cambiato in 5 mesi, ricollegandomi alle parole di Juric, è cambiato tutto. Tutto, non c'è più, secondo me, traccia praticamente della squadra che c'era prima. Non so cosa ne pensiate voi.
Sì, sì, sicuramente sì, e questo è dovuto tantissimo ai nuovi innesti,
esatto,
quelli di agosto.
Anche in campo, proprio fisicamente in campo non c'è traccia della squadra che c'era prima, c'è qualcuno che era già buono prima e adesso viene valorizzato perché è circondato da...
È vero che ci sono giocatori che sono cresciuti come Lukic, che ormai è diventato un tuttocampista, anzi, mi sono stupito ieri a vederlo particolarmente difensivo, perché se ieri avete notato del duo a centrocampo, spesso era Mandragora quello che si sganciava, che andava a cercare più palloni sull'esterno, da cui tra l'altro è nato l'assist per Sanabria nel 4-0, invece di Lukic, che si è inserito di meno, anche se quando ha sfondato è riuscito per esempio a dare l'assist a Brekalo, io ero tipo tira, tira, esatto. E invece lui è stato più bravo di me, perché lui gioca in Serie A e io la guardo dal divano, e non ha tirato e l'ha data a Brekalo, ed era decisamente la scelta migliore. Quindi anche mentalmente in effetti è stato un Torino di livello, assoluto.
Sì, è proprio una questione anche di lucidità in quella situazione lì, quella è la situazione proprio chiave che ti fa capire, o anche il pressing sul terzo gol. Poi è vero che Cagliarone fa un retropassaggio suicida, però se va a pressare l'anno scorso, se va bene andava a pressare Belotti da solo, cioè non è che può...
C'era tanta tranquillità, quello si vedeva, c'era proprio tanta tranquillità in quello che faceva, e infatti comunque è vero che ci sono i nuovi innesti, ma anche i Rodriguez dell'anno scorso, i Voivoda, stanno mettendo in su una stagione che è irriconoscibile rispetto agli standard a cui ci avevano abituati l'anno scorso.
Ci arriva il consiglio anche appunto che tra i migliori di ieri ci sono, esatto, i due che sono due scarti. Effettivamente l'anno scorso io ero pronto ad accompagnare Rodriguez per mano fuori dalla città, nel senso, non che me ne voglia, però
lasciarlo alle porte di Brandizzo,
esattamente, che se lo venissero a prendere tranquillamente, cioè poi non l'avrei abbandonato, però quest'anno
non abbandonare Rodriguez in autostrada, questo è un messaggio forte che vogliamo...
Quest'anno ha preso tutto quello che ha di positivo, cioè di buono, ovvero l'esperienza e il saper impostare col sinistro, buonissimo, il Toro se ne fa molto di questo. E sta facendo solo più quello, non si sta più dedicando a ruoli che non sono i suoi, come è successo con Giampaolo, che gli voleva far fare tutta la fascia. Che tra le altre cose, ieri scoprivo, non è che scoprissi, ma non ho mai fatto caso all'età di Rodriguez. Secondo voi quanti anni ha?
29.
29. A me sembrava sempre un botto più vecchio. Non so perché.
Cosa ho vinto?
100%. Ti avrei dato 29, mi sembra pochissimo.
È vero, pochissimo.
Niente.
Ha già vissuto...
Non hai vinto niente, Bosio, basta.
Non so, un cubo, un...
un cubo, vabbè, un cubo, ok.
Sapeva le tasche.
Apriamo sì, una raccolta fondi per regalarti un cubo. Di che cosa bene, non si sa. Dicevo della tranquillità del Torino. Dicevo della tranquillità del Torino ieri. Mi è piaciuta molto perché, ad esempio, all'inizio La Fiorentina ha iniziato a dare fastidio. Veniva a pressare molto alte, il Torino non riusciva a costruire. E la tranquillità di Granata, io l'ho vista anche nel sapersi adattare alla partita, capire che non si costruisce più perché comunque la Fiorentina ci sta pressando, comunque dal punto di vista atletico ci sta mettendo in difficoltà, allora noi lanciamo lungo. Oppure andiamo a cercare molto velocemente Praet e Brecola, e quella secondo me è stata la chiave della partita, riuscire a trovare spessissimo in verticale, raso terra, con palloni semplici da controllare, Praet e Brecola che non erano assolutamente tenuti in conto dalla Fiorentina di Italiano, Torreira non sapeva che andare a prendere, era molto disordinata la Fiorentina, e il Torino ci sta a fare molto bene quello. Poi una volta segnato l'1-0, ha dato la palla agli altri, ha cominciato a corrergli addosso come degli assatanati, e di lì la Fiorentina non ha più avuto le armi per riprenderla, perché c'era... entusiasmante come Singo andasse a pressare Biraghi alla bandierina del calcio d'angolo due volte nel giro di due minuti, costringendolo a rilanciare in maniera sostanzialmente casuale.
Vivo sembrava che lo volesse mordere. No, è vero. Cioè,
è uscito un pezzo sull'ultimo uomo che diceva sostanzialmente proprio oggi il Torino di Juric è satanismo. Perché proprio questa idea di quanto vuoi uccidere la squadra avversaria, di quanto vuoi opporre te stesso, il tuo stesso corpo verso la squadra avversaria, però lui ci tiene a dire che l'autore dell'articolo non è assolutamente una questione morale, funziona molto bene e la squadra di Juric fa bene a farlo, squadra di Juric che non va a fare, io so che non lo devo fare. Poi io sono andato a vedere quanto siamo lontani dal settimo posto dopo ieri sera.
Dall'insperato, dall'impensato.
Però non parliamone, come però, facciamo?
Però no, ne devi parlare perché obiettivamente...
Con una partita in meno.
Non hai, con una partita in meno.
Contro l'Atalanta però.
Vabbè, capito. Ma tu non solo hai battuto una diretta concorrente per l'Europa, tu hai umiliato una diretta concorrente per l'Europa e ti sei candidato fortissimamente per l'Europa. Poi ovviamente
no, fermati. Diretta concorrente per
diretta allora. Concorrente per l'Europa, ragazzi. La Fiorentina
diciamo che l'Europa. Ieri l'hai preparata benissimo, la Fiorentina l'ha preparata evidentemente malissimo, tutto sì. Quello che poteva andare bene ti è andato bene, come non succede quasi mai.
Sì, ma potevi vincere tranquillamente 1-0, erano sempre 3 punti ed eri sempre a 28.
Sì, la cosa importante secondo me è che finalmente hai battuto, non dirette concorrenti, ma hai battuto una squadra più forte di te.
Sì, è la prima volta, adesso sto andando a guardare, vedete qui la classifica proprio, davanti al Torino sono Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, l'unica squadra che il Torino è riuscito a battere è stata la Fiorentina, la Lazio per pochissimo. E tutte le altre hai perso di misura.
Che poi quelle 8 sono le 8 più forti del Torino sulla carta, almeno questa è la mia opinione da inizio anno. Se arrivi
neanche pareggiato, hai sempre perso 1-0. Ah no, scusami, con la Lazio pareggiato,
sempre perso
e l'Atalanta 2-1.
Quasi sempre, tranne con la Fiorentina, facendo delle buonissime prestazioni, a volte ottime prestazioni, però non riuscivi a finalizzare. Ieri non hai preso gol e hai veramente dimostrato di meritarla. Poi 1-0, 4-0, 7-0, però ti sei meritato e ti sei andato a prendere quella vittoria contro una big, contro una più forte che mancava. La cosa bellissima e terribile di questa classifica è che tu l'hai costruita solamente in casa. Cioè finora fuori casa, non tanto come prestazioni che non sono comunque state... al livello di quelli in casa, ma come punti, come gol segnati, sei stato abbastanza disastroso. Se vuoi fare qualcosa in più che non si dice, devi iniziare a fare qualcosa anche fuori casa.
Però adesso fuori casa inizierà a incontrare le squadre, tutte quelle che ha incontrato in casa, cioè sostanzialmente tutta la seconda metà della classifica, perché nel girone di ritorno l'Inter l'affronterà in casa, il Milan l'affronterà in casa, il Napoli l'affronterà in casa, l'Atalanta fuori, la Juventus fuori, ma la Roma di nuovo in casa e la Lazio fuori.
Torino-Lazio 1-1 è finito.
Sì, da sicuro?
Noi. Sì, poi siamo andati a Venezia.
È vero. Avrei ragione.
Però la cosa importante sono quelle sotto, quello che dicevi tu, Nick. Perché sì, la prossima sabato c'è Sampdoria-Torino. Adesso io non è che mi aspetto di nuovo uno 0-4. Stiamo tutti molto calmi.
Siamo, ma no, giustamente.
Però
lo dice Gualtiero La Sala che appena.
Però all'andata l'hai vinto 3-0. Al ritorno, quanto vuoi vincere? 6-0 almeno.
Sì, in Coppa Italia hai fatto mezzo tiro contro.
Sì, vabbè, ma in Coppa Italia c'ero io a giocare. Scusami.
Anche da loro, però c'eri tu a giocare.
Gualtiero, un scenario distopico in cui Gualtiero La Sala affronta Gualtiero La Sala.
Guarda il fatto che già sabato c'è un gol dell'ex che ve lo raccomando, ma lasciamo perdere.
Ma chi? Sì, addirittura ci dicono una doppietta dell'ex,
ecco, Ale,
di Rincon.
Comunque no, fresco, fresco. Con la Samp
ha mai fatto una doppietta Rincon? Non credo.
No, mi sembra proprio.
Cioè in Italia no.
Magari all'Amburgo.
Comunque, volevo citare volevo dire due cose. La prima è che il Toro nella classifica in casa, semplicemente in casa, è secondo da solo, solo dietro all'Inter con 26, il Toro è a 23 in casa. Io, se vi ricordate, la scorsa puntata, poi l'ho scritto anche nel Toro Preview prima di questa partita, ho detto una cosa semplicissima, se, e dico se, non lo sto dando per scontato,
un uomo,
il Toro dovesse riuscire a raccogliere quello che non è riuscito a raccogliere nel girone di andata e che si sarebbe meritato, ricordiamolo, il Toro può finire molto più avanti in classifica rispetto a come ha finito il girone di andata. Punto. Se tu riesci a raccogliere tutto, lo scudo.
No, lo scudo è difficile, nel senso che se le vinci tutte, lo scudo mi hai andato, però se le vinci tutte la Champions la fai.
Se le vinci tutte, sì. Però non credo che le vinceremo tutte.
No, non penso di no. Così
secondo me ci toglieremo qualche soddisfazione. No, secondo me ci toglieremo qualche soddisfazione, sempre restando nella magari prima parte della prima metà della classifica, però.
A proposito di
me, quest'anno ce la togliamo.
Sì, beh, ce la stiamo già togliendo, cioè quella di ieri è una grossa soddisfazione ed è stato anche un po' triste che sia stata fatta in una partita giocata alle 17 di un lunedì in cui
sono dei maledetti. che razza di orario è? Già la cosa dei 5.000 allo stadio, ma poi lunedì alle 17, ma la gente lavora, non lo sanno che non ruota tutto il mondo in
Purtroppo no. Penso che sia stato fatto perché la Fiorentina poi è la Coppa Italia, quindi volevano darle tre quasi quattro ore in più di riposo. Vabbè, Federico Bosio democratico.
Però si sono vaporizzate con quelle quattro pere che si sono prese.
Perfetto. Tra l'altro una vendetta incredibile.
Che classe, Gualtiero La Sala.
Bella,
in punta di Fioretto
l'anno scorso, perché noi con la Fiorentina facciamo sempre una fatica allucinante, e l'anno scorso l'umiliazione l'avevamo subita noi, perché Torino-Fiorentina l'anno scorso finita 1-1, ma in rimonta tra l'altro eravamo pure sotto, ma la Fiorentina era in 9, in 9, cioè questo era il risultato che doveva esserci l'anno scorso, 11 contro 9, ed era finita 1-1, quindi quest'anno l'umiliazione se la beccano loro.
Sì, sì, è vero. A più che altro
End, il nostro utente amico End, ci fa satira politica anche legge. Penso che debba essere cittadino italiano, non ricordo sulla Costituzione, non sono un giurista, ma penso che come Presidente della Repubblica ci voglia un italiano. E non so neanche se Juric è abbastanza vecchio, perché penso anche debba avere più di 50 anni, però ci riaggiorniamo su questa cosa.
Perché stiamo valutando veramente di candidarlo.
Sì, tanto lo eleggiamo noi tre il Presidente della Repubblica, giusto? Quindi non c'è problema su quello.
Vedi, passati 24 minuti abbiamo già finito di tutto. Non c'è più niente da dire.
No, ce n'è.
Dai, dimmi, Bosio, tira fuori un argomento.
Prendi in mano questa trasmissione.
Per esempio, io sto vivendo in un limbo che potrebbe sfociare nella tristezza, perché non so come sta il mio idolo Dennis Pratt, che è uscito giocando.
Ma è una bottarella.
Anche un Chiesa trauma distorsivo. Si è spaccato crociato.
Ah, no.
Trauma distorsivo alla caviglia per Pratt, che adesso vi andrò a condividere, perché ovviamente...
È un po' più di una bottarella.
Un po' più di una bottarella.
No, però si vedeva che si era fatto male quando era uscito. In teoria salta solo la Samp, speriamo.
Ci dice End. Eccolo. Ieri forse, ecco, il secondo che ha fatto una partita più normale è stato Pratt, dopo Gemello. Però comunque,
Beh, però tatticamente veramente tanta roba, tanta tanta
Assolutamente
roba.
sì.
Certo che di fianco c'aveva Brecalo che ieri sembrava, non so, non voglio fare paragoni, però ha fatto un
No,
partitone
però ieri ha fatto
Brecalo,
veramente un partitone.
ecco. E non
Comunque,
so, poi
tanta
quella
dialettica.
frase che si dice sempre, non solo per i gol,
Non solo
però
per la
davvero
doppietta,
non solo per
non
la
solo perché ha
doppietta, proprio.
saltato Terracciano così come un angelo
Quanto è bello.
immolato. Ma anche soprattutto io ricorderei l'assist, cioè che non è l'assist in realtà, ma il passaggio a Mandragora che poi ha fornito l'assist incredibile a Sanabria. Lo ha fatto di tacco senza guardare ed era quello che volevo dire prima. La qualità e la tranquillità con cui questi ragazzi stanno giocando sotto Juric, dal mio punto di vista, è disarmante. Cioè, l'anno scorso non riuscivi a mettere in fila due passaggi. Quando ne vedevi tre, eri no, non è possibile. Quest'anno, colpo di tacco, tac-tac. Voivoda che con l'esterno destro
Mamma mia,
lancia
Vojvoda.
sulla fascia. Io ero così.
Sì,
Guarda,
Vojvoda
io.
sta giocando stabilmente a sinistra. L'anno scorso
Sì.
sembrava il reparto ortopedia quando lo mettevi sulla fascia sinistra.
Ma
Quest'anno.
se abbiamo carenze di argomenti, Gabbo Coa ci chiede di parlare delle cose veramente importanti, cioè la partita di Warming, il
Beh,
prediletto
è
di
andata
Ventura.
bene.
Adesso mi sembra che abbia usato più o meno queste parole, no? Senza esagerare. Ha detto:
Cioè,
non ho
mi
mai
rivedi
visto un
Warming,
giocatore.
ha
Ha
detto. Ciao
detto
Piero, ti
così.
salutiamo. Grande.
Grande.
No,
Beh,
Warming è
la partita
entrato
di
bene, ha
Warming,
toccato
dai.
quattro palloni. No,
Ne sono toccati
però
quattro
c'è una
palloni,
cosa
avrei detto zero.
importante da dire. A parte che è rientrato Mandragora bene, l'ha giocata tutta, l'ha giocata da capitano, nonostante ci fosse Bremer in campo e anche Lukic, qua si alternano tutti i capitani, ma va benissimo così. Ma il Toro ha stradominato questa partita senza un tot di giocatori molto importanti, al di là di Belotti che ormai, cioè, non so,
Bravo.
cioè, comunque non c'è. Ansaldi è positivo al Covid per sua stessa ammissione, e comunque Ansaldi sulla sinistra non è mai da sottovalutare, ma soprattutto mancava Pobega. Qualcuno si è accorto che mancava Pobega? Io ero abbastanza preoccupato di dover affrontare una squadra forte così, soprattutto a centrocampo, senza il bestione di Pobega.
Ma qui abbiamo la polemica del giorno, perché c'è
Esatto.
stato su Twitter,
Alberto Gilini.
nel Toro Twitter, un po' di maretta sul fatto che questo Toro è bello tranquillo all'Europa, a parte Gualtiero La Sala,
No,
non ci pensa nessuno. Lo
no.
dobbiamo far giocare ancora questo Tommaso Pobega?
Allora, questo è
L'idea è, aspetta, io concludo l'argomentazione, l'idea è... In questo momento il Torino non deve puntare a niente, meglio far giocare gente di proprietà, far crescere magari qualche giovane di proprietà, invece di un giocatore che tanto per quanto giocherà bene, più gioca bene, più il Milan se lo tiene.
sì.
Sostanzialmente quella è l'idea.
Sì, è vero. Io esprimo velocissimamente la mia opinione. Secondo me ha dato una risposta già anche Juric a questa domanda. Ieri sera non ha fatto giocare Pobega, ma ha messo Mandragora, quindi valorizzando un ragazzo che il Toro adesso si tiene stretto perché è di proprietà. E il Toro ha giocato benissimo. La cosa mi rende molto felice perché ho capito che non siamo Pobega dipendenti. Bene, perché quando si è dipendenti da un solo giocatore è male. Ma io ritengo che questo Pobega magari non debba farsi tutte le partite da titolare, assolutamente, ma che sia una risorsa importantissima per questa stagione, per me è indubbio. E soprattutto, volendo puntare un pochino più in alto, che non dico all'Europa, ma anche fare nono, ottavo, chissà, magari anche settimo posto. Con un Pobega ci puoi arrivare, poi lo perdi, tanto perderlo lo perdi comunque. Quindi
Sì,
almeno
esatto.
lo utilizzi quanto puoi, non esagerando, non mettendolo sempre titolare, magari giustamente, però lo usi anche
Lo
abbastanza. Bravo.
alterni con gli altri come è stato finora, ma secondo me la questione è proprio quella, cioè Pobega si sapeva dal primo giorno che era in prestito secco e che poteva essere un potenziale crack, come effettivamente si sta rivelando, forse anche meglio delle aspettative si sta rivelando, però è dal primo giorno che si sapeva, non è che adesso a metà stagione scopriamo, ah no, il Milan ha scoperto che gioca bene e se lo tiene, ci mancherebbe che non se lo tenesse. Forse se riesci te lo puoi prendere in prestito un'altra stagione, ma non è detto, ma finché ce l'hai, sarebbe sciocco non fa... A parte che non sarebbe giusto nei confronti del giocatore, che comunque ha firmato per te per venire a crescere,
per giocare
da protagonista. Ma poi, voglio dire, se manca un mese a fine campionato, poi, come diceva giustamente Gualti, dipende anche dagli obiettivi, perché se è un mese da fine campionato, sei in lotta per l'Europa, Pobega lo mette sempre
certo.
Però manca un mese
è vero, campionato,
sei tranquillo.
Mancano 5 partite, ci può stare sì, anche cioè, come ragionamento.
Non lo metti più, va bene, l'annata di valorizzazione l'ha fatta, perfetto, ha fatto i suoi tot goal, ma siamo a metà campionato, cioè che discorso è? Pobega fa parte del gruppo, è uno degli elementi più forti del gruppo. Peccato che sono in prestito, ma finché ce l'hai è una risorsa e ti serve. Come?
No, quando hai intenzione di...
Se il prossimo anno ne arriva un altro come Pobega e tu migliori ulteriormente la squadra, migliori la classifica e quell'altro è sempre in prestito, pazienza. Nel frattempo tu ne hai presi 3 o 4, Pratt, Brecalo, Piazza... Mandragora 6 mesi prima, che se riscatti intanto quelli sono tuoi.
Se riscatti una cosa, ci hanno detto in effetti di parlare di mercato, perché lo so che per un tifoso del Torino è una cosa che passa un po' in sordina, ma è iniziato il calciomercato, ragazzi, non so se
se
vi risulta questa cosa. No, è iniziato da diverse una settimana più o meno.
Il calciomercato del Torino comincia il 30 di gennaio e finisce il 31 e basta.
Vero.
No, insomma, mi sembra proprio evidente che tu non hai intenzione di fare nulla se
no,
non
ragazzi, abbiamo andato via Rincon. Abbiamo ceduto Rincon.
No, questo è disrespectful per un grande professionista.
Assolutamente. Come ha detto ieri Juric,
un professionista che ha sempre dato tutto quello che aveva per la maglia, anche reinventandosi in ruoli non suoi, ma secondo me era un paio d'anni che non ce la fa proprio più. Cioè, non, a differenza di altri, che non so che cosa hanno in testa o che per altre ragioni non rendono, Rincon io credo che proprio non ce la faccia più a mantenere i livelli che aveva avuto al Genoa, alla Juve, a noi nei primi anni. Cioè, è proprio spompo, non ce la fa più. Quindi
è un giocatore... farlo
via perché alla Samp avrà più spazio. Grazie, ciao.
È un giocatore che secondo me può aiutare... una squadra di Serie A a salvarsi, non può aiutare una squadra di Serie A a posizionarsi nella parte sinistra della classifica.
Bravo.
E questo mi sembra.
Era uno di quei 4-5 che sono da dare via, che sono rimasti dalle scorse stagioni, probabilmente hanno bisogno anche loro di cambiare aria, perché hanno vissuto comunque stagioni non semplici al Torino, e che probabilmente hai cercato di dare via già quest'estate, ma non ce l'hai fatta. E adesso, bene, cioè, ci sta, tanto Rincon qua non avrebbe più giocato, lui voleva giocare, è inferiore agli altri centrocampisti in rosa, ciao, grazie davvero, ciao.
Ha fatto bene ad andare via.
Il Torino sì, cioè, dal mercato possiamo semplicemente aspettarsi che partano i vari Baselli, Verdi, anche se Verdi ha sempre quella cosa del cartellino e della minusvalenza possibile, sul groppone Izzo, insomma ci sono tutti quei giocatori che il Torino aspetterà di far andare via, e secondo me al massimo si potrà prendere un profilo come Fares, che è il nome che si sta facendo più spesso in questi giorni, o simile, qualcuno, perché appunto sulle fasce con Aina che è in Coppa d'Africa, e tra l'altro non ho visto se ha giocato, però ho visto che la sua Nigeria ha battuto l'Egitto 1-0.
Andiamo subito a vederlo.
Pazzesco. Ma che professionista Federico Bosio.
Andiamo subito. No, il Malawi ha perso.
No, il Malawi.
Ah, sì, è vero. È vero, perché la squadra è la squadra del cuore. Esatto, Federico Bosio.
Federico Bosio.
Nigeria Egitto 1-0. Ola Aina titolare.
Si è fatto 90 minuti, vedete, i nostri abbiamo degli ascoltatori che sono meglio di noi.
Grande.
E quindi Aina è in una delle squadre più forti della Coppa d'Africa, quindi rischia di farsi anche qualche turno successivo. Ansaldi, Covid o non Covid, è un giocatore che non c'è più delle volte che c'è, e quindi fondamentalmente hai Voivoda e Singo e basta, quindi un esterno davvero ti servirebbe a questo punto. Ma a parte quello non vedo davvero il Torino intervenire. Anche Zaza secondo me potrebbe essere un nome da far partire, se pensi che Belotti e Sanabria bastino, Perché è anche vero che col Belotti di questa... E Varming, giusto. Perché è anche vero che col Belotti di questa stagione... Ma sì, vabbè, poi nel calciomercato si comprano anche giocatori, vabbè. Ma dimmi te, raccontiamoci ancora ste teorie complottiste.
Lì,
una volta, una volta Ferruccio Novo comprò un giocatore. Queste cose che...
Guarda che l'anno scorso... Ma guarda, cioè, l'anno scorso hai preso Sanabria e Mitragora a gennaio.
No, perché se no eri dritto a giocare col Pordenone.
Non ti farà un mercato su quello stile.
No,
ci,
però...
sono, ci sono Verdi e Zaza, secondo me, sono i due che metto sul piano di Rincon. Cioè quei due giocatori che per il
mi
bene di
tutti... Mi spiace dovertelo dire, ma c'è quell'altro giocatore che non vuoi nominare.
Poi a questi si aggiungono... Izzo e Baselli che
sì.
A me dispiacerebbe darli via. Poi Izzo ormai è chiaramente fuori dal progetto tecnico, penso per motivi extra calcistici, perché a livello tecnico, tattico, cioè è perfetto per questo modulo. Izzo non gioca mai, quando gioca è in una condizione precaria, quindi diamolo via, piuttosto che tenerlo in tribuna diamolo via, e magari ci guadagni anche qualcosa. E Baselli, lo sapete che Baselli.
Scusate, ma ho letto il commento di Antonio Castorini e ancora un po' mi soffoco. Ci ho messo due secondi per capirlo. Ci ho messo due secondi.
Se dai via anche Baselli, ma secondo me non va. Non... Ieri Yuri ci ha detto che non arriverà, che non crede che arriverà qualcuno a 100.
Non l'ha presa benissimo quella domanda. Il commentatore di DAZN ha provato a sfumargliela un po', ma lui non c'è cascato. No. Detto, mancanza di rispetto,
detto, no, era per sapere se in mezzo arriva qualcuno. Io ho detto no, non penso.
Ma in realtà le parole a cui dovremmo far riferimento sono quelle di Joe Barone, che ha detto andrà via a Amrabat, e lui ha detto tutto può essere, non lo so. Lui ha
grande
detto,
professionista, un grandissimo, bravissimo ragazzo.
Coppa d'Africa, poi quando torna ne parleremo, eccetera. Il che non è che abbia chiuso ad una possibile cessione, quindi eventualmente si potrebbe anche fare.
Sì, però una cessione mi sa a tutte le altre squadre del mondo, del globo terracqueo, tranne il Torino. Questa è un po' la mia sensazione.
Dai, alla fine va a ritrovare Juric.
Sì, no, ma perché non abbiamo intenzione di spendere un euro. Anche perché io ricordo sempre in estate che al Torino gli aspetta, anche solo per confermare la rosa come adesso, Pobega a parte, gli aspetta di sborsare una quarantina di milioni tra riscatti obbligatori, tipo quello di Mandragora, e facoltativi, tipo quello di Praet e Brecalo.
Mi auguro vivamente che non piazza. Siano in discussione, perché altrimenti io giuro che protesta.
Ma infatti secondo me in questo mercato prenderai un laterale, perché serve per i motivi che abbiamo citato prima, e cioè serve proprio, sei scoperto sulle fasce, e se non esce nessuno, Verdi e Izzo li puoi piazzare comunque in quei ruoli, non sei, cioè, sei coperto. Zaza e Baselli anche puoi darli via, però se li dai via devi prendere qualcuno, e io non so se ci sia questa intenzione.
Ma due punte secondo me sono sufficienti a livello teorico.
Sì, ma Belotti torna,
è vero che questo
deve ricominciare gli allenamenti, cioè...
no però sta parlando di Sanabria e Warming, quelli sarebbero i due attaccanti.
Certo sì, infatti.
Chiaro. Poi ne hai tre, quando sta bene Belotti ne hai tre. Il problema è, si fa male Sanabria, se deve fare sempre titolare Warming, diventa veramente un po' un problema. Butti
Magnus Gaudio. No, rimangiati subito queste cose che hai detto.
Ah, giusto, è vero. Ventura mi picchierebbe con un bastone di legno.
Solo un laterale di innesti veri. Poi il resto sarà a sfoltire.
Se si riuscisse a strappare al posto di Fares, che comunque sarebbe un buon innesto, Lazzari, che non è più comunque nel progetto tecnico della Lazio.
Sarebbe un gran giocatore. Ho fatto un meme questa settimana che non è stato apprezzato, ma un bijou vi ho mandato sul gruppo.
Questo è stato bellissimo come meme.
Non fare uso privato del mezzo pubblico.
No, allora, Lazzari è un signor giocatore, a parte che gioca a destra e noi cerchiamo uno a sinistra, però sarebbe veramente... Perfetto.
Ma secondo me non è neanche così. Sì, è vero che Singo lo vuoi comunque tenere, vuoi comunque valorizzare. Però a sinistra ci può giocare Aina, ci può giocare Vojvoda, ci può giocare Ansaldi.
Lazzari è veramente top.
Lazzari sarebbe il
Fortissimo.
top.
Fares,
Il
no.
No, Fares sarebbe tranquillo per fare una bella, come si dice? Una bella garetta con Vojvoda per chi fa il titolare. Cioè, non vai a
Sì, ma
migliorare qualitativamente la
non ti dà niente
squadra,
in più di Gokic.
prendi soltanto una pedina in più che in realtà ti serve. Fine.
Però
Cioè,
secondo
ti
me è più
prende.
affidabile di Aina, per esempio, Fares. Non so come sia fisicamente, l'ho un po' perso di vista.
Secondo
Comunque io
me
mi vedo già lo scenario
non
in
ti
cui
danno più
questa.
di Aina. Fares non ti dà in più di Aina, anzi, a livello atletico sicuramente superiore a Aina.
Certo, però non so, mi sembra che sia più sul pezzo. Io mi vedo già questo scenario in cui questo gruppo fa il miracolo, arriviamo settimi e poi viene tutto smantellato e nessuno viene riscattato. Prendiamo un
Andiamo a
paio di
fare la
forti dalla Serie
Conference
B.
League con Millico.
Bello, bello, scenario che mi prendo. Va bene, ragazzi,
Fantastico.
abbiamo fatto una puntata normale anche vincendo.
Incredibile, pazzesco.
Potremmo inaugurare questa tradizione, facciamolo sapere al Toro che continuerà a vincere. Così.
Grazie Walter La Sala, grazie Federico
Abbiamo.
Bosio.
Grazie a te, Nick,
Ciao,
grazie a Fede,
grazie
grazie a tutti
a te. Grazie
quanti, quelli che ci hanno
Walter.
seguito.
E anche se la variante Omicron continua a starci un po' sul collo, speriamo di poter continuare regolarmente a commentare il Torino, non per noi tre, che tanto parliamo da una stanza che si è isolato, meno cambia poco, ma perché la Serie A continui, speriamo senza intoppi. Ricordiamo anche che non è obbligatorio giocare in ogni modo. Questo lo volevo dire alla Lega Serie A, per cui se hai 13 primavera che sono disponibili, giochi e per lo spettacolo va bene e non c'è nessun tipo di
Per esempio
discussione.
stasera c'è Bologna-Cagliari, no, Cagliari-Bologna,
Col Bologna
Cagliari da Bologna,
che non
però
si è
Bologna ha
allenato.
13 giocatori e Mihailovic si è un po' lamentato in conferenza, ha detto ma
Giustamente.
questa cosa non va tanto bene. Chissà Sinisa se stasera mischiererai Orsolini o gli facciamo fare ancora un po' di
Ma
tribuna, eh?
ancora tu che aspetti di farlo il mio, cioè, Orsolini è nella mia tribuna da un sacco di tempo. E forse dovrebbe essere anche nella tua.
Beh, c'ho mezza squadra infortunata, quindi serve Orsolini.
Devi rivedere la tua preparazione atletica. Ciao ragazzi, ci sentiamo martedì
Ciao.
prossimo, dopo Sampdoria Torino. Purtroppo non giochiamo la Coppa Italia, sono un
Ah,
po'
che
triste di questa
peccato.
cosa.
Oddio, che peccato.
Beh, okay, sarebbe stata contro
Milan? Questa settimana, già la
No,
prossima?
no, la Juve, la
La
Juve.
Juve, scusami.
Vincevamo la Juve.
Subito la Juve.
No, la Juve questo weekend, questa settimana gioca la Supercoppa, quindi magari la
Comunque
settimana
Orsolini è
sarebbe stata la settimana
titolare.
prossima.
Eh? Comunque Orsolini è
Orsolini
titolare,
titolare
sarà meglio.
Ciao ragazzi, ci sentiamo.
Buona serata.
Ciao.
Buona serata.
Grazie a tutti.